Bentrovati, un saluto da Guerino. Per questa puntata dedicata alle azioni comuni in emergenza siamo stati al fianco dell'associazione di volontariato Incontra con il presidente Michele Tataranni e i volontari che si sono impegnati questa notte fino alle 2 quasi per assistere senza fissa dimora. Li abbiamo seguiti in tutto il percorso e ve lo vogliamo raccontare. Se voi seguite mediamente da quasi un anno più di mille persone.
Più di mille persone. Prima c'era il supermarket. Adesso siamo tornati 10 anni indietro, nel senso che con il Covid non possiamo più far entrare le persone all'interno del market, ma prepariamo noi dei pacchi bus, prepariamo le famiglie, sappiamo le loro esigenze, le prepariamo. E quindi le famiglie attendono fuori, abbiamo messo delle linee per terra per distanziare il metro, quindi c'è un'entrata, un'uscita. Lui Raffaele che lui sta ora, Giorgio è stato al centro smistamento del.
Abbiamo distribuito i pacchi a quasi 60 famiglie oggi. Abbiamo dato anche il panettone.
Un saluto ai volontari.
Loro si stanno preparando. E stanno preparando il carrello delle ordinazioni di alcuni vestiti che metteremo ora sul camper.
Abbiamo qualche piccolo snack. Abbiamo la cucina dove prepariamo. Qui si preparano latte, tè, queste cose qui. Shampoo, sapone, bicchieri, materiale monouso, medicinali. Okay. Perché non si sa mai, possono sempre prendere. Kit sanitari che abbiamo da poco preparato, comprendenti di guanti, gel disinfettante e una mascherina,
giacche anche intimo, pantaloni. Quindi noi per esempio questa per esempio è la busta di Sarà.
Siamo quasi arrivati in stazione, pochi secondi, e nel frattempo i volontari iniziano già a preparare un po' di latte caldo e ci sono delle ordinazioni da consegnare.
Serve anche una coperta a momento, con
la coperta
quindi adesso dalla stazione ci siamo spostati da poco, quindi, vicinissimo alla stazione.
Vicinissimo alla stazione. Beh, Michele appartiene a Foggia, è nato a Foggia, vive in un paese vicino a Foggia e vive qua, questa è la sua casa. Prima viveva in Piazza Valenziano, però ha litigato con delle persone, quindi riesce a vivere da solo. Qui in Piazza Valenziano incontriamo adesso, ci vorrebbe essere Luigi, Franco e altri ragazzi che o stanno già dormendo o arrivano più tardi. Okay. Qui Piazza Valenziano è la nostra, tra virgolette, sede operativa dell'anno, cioè noi qui dispensiamo la cena a tutti i nostri amici senza dimora.
Allora, nelle buste che state facendo di questo da mangiare, incartate un panino alla Nutella e una marmellata. Okay.
Qui vive e dorme Franco?
Sì.
Da quanti anni dorme qui Franco? C'è Franco dentro?
Sì.
Ok, ma come stai? Tutto bene?
Sì. Insomma, meno male che mi arrangio, cioè riesco con i migliori a sopravvivere.
Perché stai qui?
Ho avuto ovvie ragioni per arrivare oggi così.
Ok. Sono gravi?
No, diciamo di sì.
E i tuoi figli che dicono? Ti senti?
Sinceramente non sanno niente.
Non sanno niente?
No.
E quindi, cioè, tu sei sparito?
Sì.
Ma tu di dove sei? Di Bari o?
Barese.
E i tuoi figli che sono di Bari non ti stanno cercando?
Ma facciamo una cosa.
Sì.
Non mi sento ora di risponderti.
Va bene. Ok. Ti ringrazio. Okay. Scusami se ti ho disturbato.
No. Prego.
Ok. Ah, qui c'è qualcun altro qui. Donna.
In questi giorni ci prepariamo già da domani a smantellare tutti i mobili, abbiamo avuto dei mobili nuovi e quindi a riaprire il centro d'ascolto che è qui.
Grazie, grazie a Guerino Amoruso per questo bellissimo servizio. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Volontari Sintonizzati, il format creato dal Centro Servizi San Nicola in periodo di lockdown per mettere in rete il mondo del volontariato con la cittadinanza. Un format che poi invece è stato messo a sistema. Adesso ogni settimana si va in onda e si trattano temi diversi. Siamo alla fine dell'anno ed è fisiologicamente tempo di bilanci. Ovviamente quello di quest'anno è un bilancio particolarmente difficile, particolarmente importante. Parliamo ancora del mondo del volontariato, dell'emergenza pandemia, dei nuovi bisogni, delle nuove povertà, quindi di come sono cambiate e soprattutto di come è cambiato il rapporto tra il mondo del volontariato e il mondo delle istituzioni. I bilanci si fanno sempre con le persone che hanno il polso della situazione, quindi io saluto subito i miei ospiti, il presidente ANCI e sindaco di Bari Antonio De Caro. Ben trovato sindaco.
Bentrovati, buonasera a voi.
E poi siamo qui con la presidente del CSV San Nicola, la padrona di casa, Rosa Franco. Bentrovata presidente.
Salve a tutti, buonasera.
E allora partiamo dal sindaco Antonio De Caro. L'abbiamo appena detto, questo è stato un anno particolarmente difficile. I bilanci di solito si fanno alla fine. Noi non siamo ancora alla fine di questa emergenza pandemia. Però è anche vero che ci siamo già fatti un'idea. Quali sono i nuovi bisogni con cui siete entrati in contatto? Abbiamo parlato spesso di nuove povertà e soprattutto, lo dicevamo prima, come è cambiato e quanto vi ha aiutato il mondo del volontariato?
Beh, sicuramente la pandemia ha aumentato la fragilità di alcune famiglie che erano già fragili, ha reso fragili altri nuclei familiari, perché c'è tanta gente che ha perso il lavoro ed è vero che sono arrivati dei ristori per i titolari della partita IVA o per i dipendenti attraverso la cassa integrazione in deroga, però ci sono delle persone che sono praticamente invisibili, che facevano dei lavori nel fine settimana, quelle persone che qualche volta mi è capitato di dire fanno onestamente un lavoro disonesto, nel senso che andavano magari a lavorare senza assicurazione, senza contributo, vivevano di espedienti, e che oggi non hanno la possibilità più di mettere un piatto a tavola. Abbiamo cercato in questi mesi, attraverso risorse del governo, risorse del comune, risorse che sono arrivate da tanti donatori, tanti imprenditori, aziende, anche singole famiglie, abbiamo messo a disposizione i cosiddetti buoni spesa o i kit alimentari per dare la possibilità a tutti di mettere davvero un piatto caldo a tavola a pranzo e a cena. E la struttura del volontariato della comunità barese è stata straordinaria, dalle telefonate per non far sentire sole le persone più anziane che magari durante il lockdown non potevano uscire di casa e vivevano da soli, alla necessità di raggiungere famiglie che non potevano uscire perché magari erano positive, dovevano andare in farmacia a prendere dei medicinali o a fare la consegna anche dei kit alimentari, dei buoni spesa. Ho avuto la fortuna di incrociare 700 persone che si sono messe a disposizione, che fanno parte delle associazioni della mia città, che come mi capita di dire qualche volta, insieme alle parrocchie, insieme alle scuole, rappresentano davvero la struttura portante della città e che rasserenano la comunità, rasserenano un sindaco, perché tutte quelle attività che fanno come associazioni l'amministrazione comunale non riuscirebbe a farle. Prima abbiamo visto delle immagini dove ci sono delle persone senza fissa dimora, c'è un'associazione Incontra che ogni sera si preoccupa di quelle persone che hanno fatto una scelta di vita, che è quella di vivere fuori di casa, perché per fortuna abbiamo trovato una soluzione in città, che sono le cosiddette case di comunità, che permettono a chi vive fuori, a chi non ha un tetto dove coprirsi, di trovare comunque un riparo. Sono delle stanze singole con dei bagni. Dico, l'ho detto alla fine del mio primo mandato da sindaco, l'ho raccontato dopo 5 anni, ma io quando sono diventato sindaco ho portato la giunta in un di assessori in una struttura, era una tendopoli della Croce Rossa, dove c'erano tante persone senza fissa dimora. Io quel giorno ai miei assessori dissi: ci dobbiamo preoccupare della città, di fare delle operazioni di ricucitura dal punto di vista urbanistico, dobbiamo renderla più attrattiva, dobbiamo farla diventare davvero una città europea, turistica, immersa nel Mediterraneo, però dobbiamo preoccuparci soprattutto di queste persone che sono qui dentro, che sono le persone che hanno difficoltà. Devo dirvi la verità, il fatto di aver trasferito quelle persone da quelle tende, da quei container, dove vivevano dignitosamente, però erano costretti a uscire alle 8 la mattina e a tornare alle 20 la sera, e avergli dato la possibilità di avere comunque in alcune strutture ricettive una stanza o il bagno per mantenere anche la dignità familiare, perché in quella tendopoli dovevano dormire gli uomini da un lato all'interno di un container, le donne nell'altro, invece così si è ricostruita un po' la famiglia, anche se devono condividere poi gli spazi come la cucina, il salone, il luogo dove guardare la televisione, il luogo dove poter pranzare, però abbiamo restituito dignità a persone che in quel momento erano e sono ancora purtroppo ancora fragili. Per me è stato un motivo d'orgoglio. Ecco, se mi chiedete di che cosa sei più orgoglioso in questi anni in cui hai fatto il sindaco, sicuramente la possibilità di aver dato un tetto sulla testa attraverso gli alloggi popolari, 500 alloggi popolari consegnati in questi anni, ma anche le case di comunità per dare un tetto sulla testa a tante persone. C'è tanto da fare e con l'aiuto delle associazioni, delle scuole, delle parrocchie sono sicuro che piano piano riusciremo a dare assistenza a tutti. Per fortuna ci aiutano anche alcuni strumenti che sono stati contestati anche dalla politica, anche dal partito del quale io ho la tessera, di la verità, ma strumenti come il reddito di cittadinanza per esempio hanno aiutato alcuni nuclei familiari ad affrancarsi anche dalla richiesta economica, dando un sostegno a quelle famiglie, un sostegno minimo, magari si poteva studiare in maniera diversa, poteva essere legato a un tirocinio formativo, noi l'avevamo fatto con i cantieri di cittadinanza, però devo dire che quello strumento ha permesso a tante famiglie comunque di uscire dall'emergenza povertà. Certo, sono ancora famiglie molto fragili, ma almeno hanno un minimo di supporto economico che permette di andare avanti durante la giornata.
Sindaco, la interrompo solo un attimo perché vorrei capire insieme alla Presidente, ne parlavamo all'inizio, quanto in questi mesi il fare comunità, che è anche diventato insomma un principio fondante di questa emergenza pandemia, quanto è diventato concreto, anche se è sempre stato il vostro principio fondante, ma soprattutto come è cambiato il mondo del volontariato dovendo far fronte a nuove esigenze?
Il mondo del volontariato si è immediatamente attivato, o meglio, ha continuato la propria opera potenziando energie, risorse, tempo, quindi questo impegno si è decisamente è aumentato. La cosa più commovente è che il volontariato non sta lì a fare calcoli. Di fronte al bisogno si muove immediatamente, questo il sindaco lo può sicuramente confermare, testimoniare, perché non, il giorno dopo l'inizio del lockdown i volontari hanno chiesto anche al centro di servizio come possiamo renderci utili. C'è la cosa interessante e secondo me rende particolare il mondo del volontariato è quello di avvertire proprio l'appartenenza ad una comunità, cioè non si può rimanere indifferenti di fronte al bisogno di chi mi sta accanto, di chi sta per strada. E diciamo l'incontro, che la testimonianza che abbiamo visto dell'associazione Incontra ne è proprio un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo avuto, appena è scattato il lockdown, abbiamo avuto migliaia e migliaia di telefonate delle associazioni che non potevano più operare presso la loro sede perché ovviamente per motivi di sicurezza, ma ci hanno detto ci mettiamo a disposizione per poter comunque continuare la nostra opera in un modo diverso. Abbiamo fatto tante di quelle iniziative, noi abbiamo stravolto il nostro programma innanzitutto, nel senso che eravamo pronti a fare tutte le manifestazioni, in particolare quelle di piazza, no? Che facciamo annualmente, ma abbiamo dovuto dare spazio a alle associazioni che si sono inventati di tutto. Certo. Dal far compagnia ai bambini audiolesi attraverso la favola degli abbracci, perché abbiamo avuto l'interprete LIS utilizzando ovviamente la nostra pagina Facebook. Abbiamo avuto un'associazione che si è cimentata a fare lezioni di canto. La cosa particolare è sicuramente quello di rispondere ad un bisogno, e man mano che, che il tempo passava abbiamo visto aumentare in modo smisurato il bisogno delle persone, e prima il sindaco ci descriveva appunto quali danni e quali emergenze ha fatto venire fuori povertà, ha fatto venire fuori la pandemia. Ma la cosa più impressionante era ed è tuttora l'isolamento. Sì, l'isolamento in cui molte persone vivono, quindi pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili, pensiamo ai minori, i minori a rischio, quelli che molte volte sono vittime di violenza, o le donne vittime di violenza, no? Dover stare in casa significa per loro non avere contatti con il mondo, essere esclusi a tutti i livelli dalla società. Allora, far compagnia nelle modalità più semplici, no? Un esempio banale, poi si coglie immediatamente a volo l'occasione. L'Università degli Studi aveva chiuso durante il periodo del lockdown e aveva chiesto ai volontari del servizio civile che prestano servizio nelle biblioteche universitarie di rivolgersi, di continuare il loro servizio presso delle associazioni. Abbiamo accolto una volontaria del servizio civile che è laureanda in lingue, abbiamo chiesto di fare delle lezioni di inglese. Questo è stata una cosa, inglese base ovviamente, uh-huh. È stata una cosa semplicissima, ma a sentire coloro che hanno seguito poi le lezioni di questa ragazza, ci hanno detto per me rappresentava un impegno. Quindi era come andare, se non ci fosse stato il lockdown, uh-huh. In palestra o a lezione o a fare la spesa, o cioè quell'appuntamento quotidiano, settimanale, che ti fa sentire vivo, no? Quindi per noi è stato importante, questo è un po', diciamo, in fondo la vera consistenza della solidarietà. Da dove nasce la solidarietà? Dal sentirsi legati.
Torno col sindaco proprio sul fare comunità. Sindaco, lei dice spessissimo queste parole, fare comunità. Come si fa comunità? Lei da sindaco, come lo spiegherebbe a un bambino? Come si fa comunità? Noi stiamo parlando di volontariato, parliamo ad esempio anche dei tanti ragazzi che magari senza appartenere ad associazioni, in maniera del tutto autonoma, magari facevano la spesa alle persone chiuse in isolamento. Ecco, in che modo si fa comunità?
Beh, proprio in quel modo che veniva descritto prima, subito dopo il lockdown, ci sono tante persone che si sono messe a disposizione in maniera individuale e singolare, anche attraverso le associazioni, e hanno scoperto un mondo, si sono avvicinati alle associazioni di volontariato, hanno costituito un unico gruppo, quel gruppo era un gruppo eterogeneo di 722, erano per la precisione i volontari, di persone che appartenevano ad associazioni, altri non appartenevano ad associazioni, ma si sono sentiti parte di un'unica comunità che dimostrava la propria solidarietà nei confronti dei cittadini della mia città che avevano problemi a uscire, avevano problemi di fragilità. Anche il signor Franco, che conosco, so chi è, so qual è il suo nome, è una persona che è stata accolta all'interno delle case di comunità, dove ci sono più nuclei familiari che condividono gli spazi comuni, ma hanno la riservatezza del loro luogo. Poi lui ha fatto una scelta, che è quella di vivere per strada, sta aspettando una sorta di anagrafe, di iscrizione anagrafica virtuale in Piazza Valenzano, e in quella maniera potrà ricevere il reddito di dignità, che è un suo diritto ovviamente se ha l'anagrafe nel comune, l'iscrizione anagrafica, che stiamo cercando in una maniera, diciamo, con una sorta di equilibrismo amministrativo di fargli ottenere. E c'è il volontariato, c'è la professionalità del terzo settore, ci sono il pronto intervento sociale che lavora insieme alle associazioni quando c'è bisogno, per esempio, dello psicologo. C'è tutto un mondo che sta insieme. Io ho cercato di costruire una comunità in questi anni. Come ho fatto? Ho provato a innanzitutto realizzare degli spazi per socializzare, mm-hmm. perché ci sono persone che nemmeno si conoscono. Racconto sempre l'aneddoto del sindaco, ero appena diventato sindaco, quando ho inaugurato un piccolo giardino, un piccolo parco che era, come dire, iniziato col mio predecessore. Quando l'ho inaugurato c'era una sola giostra, sono arrivato lì e ho visto due signore che si sono alzate dalla panchina e sono venute verso di me, ho detto adesso dovranno inveire nei miei confronti, e hanno ragione, perché c'è una sola giostra e c'è una fila di bambini. Invece mi hanno ringraziato, ho detto signora, ma grazie per cosa? La giostra è unica, i bambini stanno litigando per salire. Ho detto no, perché ci siamo conosciuti. Ho detto ah, perché abitate qui da qualche mese? No, abitiamo nello stesso palazzo da 15 anni, ma non ci siamo mai conosciuti perché non c'era uno spazio per stare insieme. E poi pian piano ho cercato di prendere le associazioni, le esperienze delle parrocchie, delle attività economiche, le scuole, i gruppi informali di cittadini, quelli che giocavano a carte piuttosto che quelli che magari si incontravano per andare a correre la mattina e appartenevano allo stesso quartiere. Le abbiamo messe insieme attraverso un'esperienza positiva che si chiama Reti Civiche Urbane, che ha permesso a queste persone di animare quegli spazi che abbiamo riqualificato e abbiamo realizzato, sono stati animati dal basso da queste persone, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale. Quello per me è fare comunità, una sorta di comunità di cura, dove ci sono persone che si prendono cura di altre persone, non necessariamente persone fragili, si prendono cura di persone nel senso che è bello tra gli esseri umani socializzare, che è una sorta di visione della nostra società in contrapposizione con la comunità rinserrata, una comunità che ci vede chiusi in casa, che ci dobbiamo difendere dai nemici, i nemici stanno fuori, non si vive bene in quella maniera, non è il mio modo di concepire la città. La mia città è una città che vive, una città che anima gli spazi, una piazza vuota perché ci sono decine e decine di agenti delle forze dell'ordine che la presidiano, è una sconfitta per la città. La città va presidiata dalle persone, la piazza deve essere viva, certo poi servono le forze dell'ordine, servono le telecamere, ma c'è una maggiore percezione di sicurezza se ci sono le persone, se le persone vogliono stare insieme. È questo che abbiamo cercato di fare in questi anni, qualche volta abbiamo anche esagerato, visto quello che accade, che accadeva l'anno scorso, spero non accada nei prossimi giorni, la vigilia di Natale, la vigilia di Capodanno, un modo per vivere insieme, farsi gli auguri, far venire e tornare le persone da fuori, quelli che lavorano fuori o quelli che studiano fuori e che tornano a trovare i genitori, era un modo per far incontrare gli amici di scuola, le persone che non vedevano da un anno, e vivevamo in piazza questa cosa. Purtroppo so che è un colpo duro alla tradizione, alla voglia di stare insieme, anche all'attività economica, ma non sarà possibile farlo quest'anno.
Uno dei problemi di questa pandemia, Presidente, voi fate rete da sempre e cercate di amalgamare il più possibile il mondo del volontariato, però uno dei problemi di questa pandemia è proprio arrivare alle persone, quindi voi come tutti gli altri vi siete dovuti inventare dei metodi alternativi, Volontari Sintonizzati ne è un esempio, e avete anche organizzato dei corsi. Quanto è cambiata la vostra comunicazione in questi mesi?
È totalmente cambiata. Noi ogni anno dobbiamo rispettare un programma che ci viene approvato a fronte anche di un budget dalle fondazioni bancarie, no? I centri di servizio ricevono risorse dalle fondazioni bancarie per poi fornire servizi gratuitamente al mondo del volontariato. È il nostro quindi è un programma tendenzialmente rigido. Nel momento in cui è scoppiata l'epidemia, la pandemia, anche noi abbiamo dovuto far ricorso agli unici strumenti di comunicazione che tutti quanti, dalla scuola alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, hanno dovuto utilizzare. E quindi diciamo che è più difficile poter comunicare o far comunicare una certa fascia di volontari con il mondo esterno, perché ahimè la maggior parte degli volontari hanno un'età che è oltre i 60-65 anni, quindi con poca dimestichezza nei confronti con la tecnologia o anche con il semplice computer. Però devo dire che noi abbiamo messo a disposizione tutti i nostri dipendenti, in particolare coloro che si occupano dell'area comunicazione, proprio per aiutare le associazioni a utilizzare fosse anche il cellulare, no? Per poter comunicare all'esterno. E devo dire che, per esempio, rispetto agli anni scorsi, c'è stata un'esplosione del numero di corsi di formazione. Cioè, durante tutto il lockdown le associazioni ci chiedevano di fare dei corsi di formazione, quindi utilizzando. Sono aumentati stranamente appunto certe iniziative che, lo dicevo prima, abbastanza creative, che le associazioni non avrebbero mai realizzato in tempi normali, no? Quindi anche noi abbiamo dovuto, appena scattato il lockdown, fare inventarci, creare le piattaforme, le stanze, cioè di tutto e di più. Devo dire che le associazioni ci sono venuti tranquillamente dietro, però questo significa, cioè non è, noi riteniamo che non sia una parentesi. Ormai il mondo è cambiato, il mondo anche del volontariato è cambiato, deve adeguarsi a questi, cioè non si ritorna più indietro sicuramente, per cui la nostra programmazione per il 2021 risentirà e sicuramente di tutto quello che è stata la storia di quest'anno.
Ora siamo in chiusura, dovete entrambi scappare, avete mille impegni ovviamente, però un'ultima battuta, chiedo ovviamente ad entrambi di essere sintetici, vorrei che che Antonio De Caro, in quanto anche presidente ANCI, facesse una richiesta in diretta al mondo del volontariato e che invece presidente, lei come rappresentante del mondo del volontariato, facesse una richiesta invece alle istituzioni. Di cosa avete ancora bisogno per rendere ideale questa sinergia? Sindaco.
Io onestamente non ho da chiedere nulla in più rispetto a quello che il volontariato, con un impegno straordinario, ogni giorno fa nella mia città. Tiene in piedi la comunità, tiene in piedi la città, aiuta le persone più deboli, sta insieme alle persone che magari apparentemente sembrano meno deboli delle altre, invece hanno bisogno di avere una voce amica, trovare un amico, trovare una persona con cui avere una relazione di carattere sociale, di carattere umano. Quindi davvero non ho nulla da chiedere in più rispetto a quello che il mondo del volontariato fa già per la comunità barese.
Presidente, stessa domanda anche a lei in senso contrario.
Molto interessante. Io chiedo al nostro sindaco che sia reso ancora più sistematico il rapporto di collaborazione che abbiamo ormai da anni, ma deve essere chiaro ai cittadini e al volontariato che le istituzioni, l'ente locale e il centro di servizio operano con un unico obiettivo, quello del bene comune delle persone. Io poi avrò occasione sicuramente di rincontrare il sindaco, ma per esempio una cosa importante per noi è avere una sede che ci consenta una sede gratuita, o perlomeno che ci costi proprio un canone simbolico, perché con le risorse che abbiamo potremo aiutare molto di più le associazioni di volontariato, molto di più i cittadini. Quindi questa è una cosa che, diciamo, poi avremo modo sicuramente di confrontarci io e il sindaco, ma è fondamentale. È importante che i cittadini, perché il nostro sindaco lo sa, anche per il ruolo che occupa a livello nazionale, i cittadini si sentono, molte volte i volontari si sentono sfruttati dall'ente locale, non è il caso di Bari, per cui si aspettano di essere assistiti. Io dico che invece dobbiamo sempre più far capire che tendiamo tutti quanti a realizzare il bene comune secondo il ruolo che ognuno di noi ha, che si è dato o che gli è stato affidato.
E allora, noi siamo davvero in chiusura, certo non abbiamo ovviamente esaurito la discussione, il tempo
a nostra disposizione. Io, se posso, Serena, volevo confortare Rosa, nel senso che, come Rosa sa, ho adottato un regolamento che permette di dare gratuitamente alle associazioni gli spazi. A tante associazioni abbiamo messo a disposizione gli spazi che avevamo. L'impegno è che appena mi arriva una sede nella disponibilità del comune che è consona a quelle che sono le attività che si svolgono all'interno del centro servizi volontariato, la metterò a disposizione vostra e sto aspettando. Quando parlo appena mi arriverà una sede, voglio dire che tra un po' dovrebbero arrivarmi delle case confiscate alla mafia, degli uffici confiscati alla criminalità organizzata attraverso la prefettura. Appena mi arrivano vi sottopongo come se fosse una sorta di catalogo quelle che sono le strutture a nostra disposizione. Grazie. E le metterò al servizio delle associazioni di volontariato e del centro servizi.
Grazie, veramente grazie.
Noi siamo in chiusura, grazie al presidente Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro per essere stato con noi, grazie sindaco e grazie ovviamente alla presidente del CSV Rosa Franco. Ovviamente prima di salutarci io devo ringraziare ovviamente anche il direttore Alessandro Cobianchi, Angelica Bisotti per la comunicazione, ovviamente il nostro Gianluca Battista che ci tiene tutti al regime e ci permette di portare avanti queste trasmissioni. Grazie a tutti e Volontari Sintonizzati torna la prossima settimana.
Grazie a voi, grazie anche a Gianluca che ci ha supportato oggi.
Grazie.